Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Let's go!
Perché ti hanno chiesto di slide?
Buonasera Andre, buonasera.
Perché ti hanno chiesto di slide? E anche
buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, da Toto ai microfono, come sempre omonimo e omologo Andrea. Buonasera!
Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
Allora, se settimana scorsa si è fatto l'Est, è arrivato il momento di fare l'Ovest, con quel minimo di un po' timore che avevamo già settimana scorsa per una conference che è abbastanza arzigogolata, diciamo così. Quindi power ranking in ottica playoff, ma non solo, quindi power ranking in mezza stagione con un occhio un pochino più di riguardo alle squadre che secondo noi possono andare avanti e con un occhio un po' meno di riguardo per quelle che ormai stanno abbandonando, lasciando così, mollando gli ormeggi per andare alla deriva verso un'altra stagione. Allora, categorie. Sempre le stesse? Hai cambiato qualcosa?
Io ho cercato di mettere, di usare le stesse categorie che ho usato per l'est.
Anch'io, quindi io ho contender, pretender, play qualcosa, sicuri, ho il pantano, ho il sì. Wemba Tanka e ho aggiunto sì. Una squadra, perché sai che a me piace, in un tier che si chiama vorrei ma non posso, in realtà l'ho corretto in potrei ma non voglio, poi l'ho corretto in non dovrei ma posso ma il front office non vuole, che quindi l'ho chiamata io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, per citare Battisti, capito?
Okay. Scusa, notizia dell'ultimissimo...
Così, già una breaking news alla intro.
Sì, Portis MCL sprain.
Si è fatto fuori il mediano, sì. L'ho letto.
Sta cosa qua... No, buono. Perché MCL sprain, bisogna vedere com'è, però è praticamente, gira le volte, la potrebbe essere la stessa cosa, dipende dal grado ovviamente, no? Però will miss sometimes, potrebbe essere Durant, potrebbe non essere Durant.
Potrebbe essere molto peggio anche, sì.
Potrebbe essere, diciamo che vada un minimo di un mese e mezzo, secondo me, fino a di più. Vediamo, il timing potrebbe essere non troppo male,
sì,
però... vediamo, non bello per una squadra che...
Beh, più che altro, come ho detto settimana scorsa, hanno già delle assenze pesanti o hanno avuto delle assenze pesanti, quindi sempre sta ricerca della continuità, che è un tema che torna fuori anche in sta puntata qua, per varie squadre, almeno secondo me. Allora, contender Andre, quante ne hai?
Due.
Ok, io ne ho una. E scusami, disclaimer. Se settimana scorsa io sono stato conservatore e Andrea era piuttosto avanguardista, io questo giro qua sono stato molto più azzardo, molto più sul potenziale, molto più in attacco che in difesa, così lo dico.
Allora, io ti dico, io ne ho una, cioè ne ho due, ma potevo averne una anch'io, che credo sia Denver.
Allora, no, io ho Memphis.
Ah, no, per me, ok, spiegami perché.
Allora, io ho Memphis, sapendo che è un azzardo, io Denver ce l'ho seconda, la prima delle pretender.
Beh, allora parliamo di Memphis, intanto, visto che hai contender per entrambe, visto che è la mia seconda contender.
Io ho solo Memphis, come contender. Ah sì, visto, chiaro, ok, vai. Ho mai capito, scusami, sì. Avevo capito male.
Sì, no, vai.
Quindi, perché, allora, pesantino per me, per il mio carattere, mettere due contender non tradizionali ai primi posti. Però Golden State e Clippers, che erano quelli che avevo messo io al power ranking inizio stagione, ovviamente non posso metterle qua. Denver ne parliamo meglio dopo, ma ci sono certi dubbi. Memphis, perché prima contender? Uno, perché ti ripeto, sono in modalità giocatore d'azzardo e questo mio mettere Memphis contender vuol dire che devono dimostrare tante cose e che secondo me questo qua è il primo anno in cui possono veramente dimostrarle, quindi gli metto un po' la responsabilità. Non, se dovessi mettere la mano sul fuoco, non penso vinceranno il titolo, però penso che bisogna iniziare a puntare a arrivare in finali di conference come obiettivo. Sono profondi, sono completi, hanno perso Melton e Kyle Anderson l'anno scorso, però hanno aggiustato, perché gli altri giocatori hanno riempito questo vuoto con migliori prestazioni. Jamorant è migliorato, Bane è migliorato, tra l'altro Bane è migliorato quantitativamente e qualitativamente, abbiamo già parlato, ma gestione dei pick and roll, quindi playmaking secondario, ci siamo. Tiri dal pull-up, dal palleggio, ha aumentato il volume, ha aumentato le percentuali. Sta tirando di più, si prende più responsabilità in creazione, non ha avuto la botta di miglioramento dell'anno scorso con le cifre, ma c'è.
Comunque Bane, scusa se ti interrompo, Bane, io lo metto nella categoria con Booker di giocatori che oltre a, diciamo, dare spacing e quindi dare gravity, tutte queste cose qua che danno i tiratori di movimento soliti, è un giocatore estremamente intelligente off the ball per far segnare gli altri. Bane fa un sacco di cose che non ricadono nel box score in attacco, a livello proprio di blocchi portati, tagli che fa per liberare compagni. Bane è molto più di quello che le cifre dicono,
sì.
Secondo me.
Sì, che infatti sposa l'idea del migliorato qualitativamente, anche se non possiamo per forza misurarlo. Il terzo big three, Jaren Jackson Jr., abbiamo già parlato tanto, non mi ripeterò troppo, ha pulito i problemi di falli, anche se non sono ancora risolti, ma ha un po' lucidato la situazione, ha migliorato la difesa, 16 più 7 più 4 stocks e mezzo, di cui 3 stoppate, punto 3 a gara, gli avversari tirano meno 13.6% al ferro contro di lui, il Gobert che può stare sul perimetro, come ho già definito quest'anno qui poco fa. Hanno il miglior probabilmente backup point della Lega, ne parliamo già da un po' di tempo, per efficienza, ma Tyus Jones è a 10 più 5 assist in 23 minuti, sì. 39% da 3 e 5 di assist to turnover ratio, perché praticamente fa tipo 4.7 assist e 0.9 turnover, quindi siamo a quasi 5 a 1. Cosa mi convince di più in ottica playoff? Cioè, Andrea, perché li metti così in alto, ben sapendo che è un mezzo azzardo, ma perché uno, rimbalzi, gioca uno stile di basket difensivamente che premia i ritmi lenti e premia la guerra, tra virgolette, che si possa fare i playoff. Sono i primi nella Lega, 49 rimbalzi a gara. Difensivamente possono mostrare parecchie facce, cioè o vanno grossi con Adams e la Triple J, o vanno flessibili con la Triple J e Brandon Clark, o switchano avendo corpi più lunghi, anche volendo un Zaire Williams e un Santi Aldama che si stanno impegnando, posso a qualche minuto. Sono comunque grossi, perché Bane è piazzato e non lo sposti facile. Dylan Brooks è piazzato, non lo sposti facile. Conchar è anche abbastanza, è un piccolo Conaton in un certo senso, più i lunghi. Hanno saputo, questa è la cosa che mi convince un po' di più, è che hanno saputo fino ad oggi sopravvivere e avanzare anche avendo assenze importanti, senza Bane per tratti della stagione, senza Morant, e la squadra non ha perso colpi. Sono completi, sono profondi, ma non troppo come l'anno scorso, quando dicevamo che bisognassero tagliare i rami. Secondo me è l'anno in cui devono dimostrare qualcosa. Per come stanno girando, mi sento più in fiducia di metterli davanti a Denver, per ragioni poi difensive che vedremo dopo, ecco.
Allora,
dimmi allora, perché no. Io dico perché sì, tu dimmi perché no, allora.
Ma perché no? In primis perché ho meno fiducia in generale sulla stella di quanto ne abbia rispetto a diverse altre squadre. Cioè, per dirti, a livello playoff, non so, sto pensando, Denver entrano con il miglior giocatore della serie rispetto a Memphis, Dallas entrano con il miglior giocatore della serie rispetto a Memphis, Golden State entrano con il miglior giocatore della serie rispetto a Memphis, New Orleans ne possiamo parlare, secondo me, Clippers, secondo me, se becca una settimana giusta, Kawhi ancora, non lo so, lì, Phoenix entra col miglior giocatore nella serie, Los Angeles entra col miglior giocatore nella serie, cioè, voglio dire, non lo so, ho meno fiducia nella stella di quanti non ne abbia con Denver, per capirci. Ho più fiducia sui comprimari rispetto a Denver, però, allora, una serie di cose, io non penso che molte delle cose che loro facciano siano replicabili, per questo le ho messe qua e per quello stavo pensando di mettere nelle contendere, per quello non penso siano una squadra propriamente adatta ai playoff. Su tutto l'incredibile successo della panchina, tu hai parlato di Tyus Jones, io lo adoro Tyus Jones, ma questo qua ha un net rating di più 4 in stagione, loro vincono le partite grazie alla panca anche, che è una cosa che ai playoff non accadrà, perché in generale le panchine non buone vengono tagliate, certo. Però semplicemente, quindi sta cosa qua si sente, a parte una due gare dove può essere che ci fai 10 minuti dove prende il controllo della gara, non è la stessa cosa né per lui che è piccolino, né per questa storia che ti dicevo che i giocatori scarsi non giocano nei playoff. Secondo me rischiano di essere corti oltretutto per i playoff. Io ne ho 7 di cui mi fido in ogni circostanza, ma poi comincio ad avere tanti dubbi, perché Steven Adams è stato letteralmente tirato fuori da due serie l'anno scorso, cioè due serie è stato tirato fuori da tutte e due. Molto della loro identità offensiva si basa sugli rimbalzi offensivi, che se Lady Adams crolla completamente. Loro sono settimi per rimbalzi offensivi, ma sono tipo, mi pare, non ricordo, se non ricordo male, 21esimi per attacco a difesa schierata. E questo attacco a difesa schierata è 21esimo grazie ai rimbalzi offensivi, altrimenti sarebbero veramente molto giù. Quindi io non mi fido di questa cosa qua, minimamente. Senza Adams, come parte del loro attacco di difesa schierata crolla. Di Aldama ne parlo dopo. Anzi, ne parlo adesso. Aldama, secondo me, sta molto meglio sul perimetro rispetto all'inizio dell'anno. Prende rimbalzi e va, palleggia. Cioè, capisco perché. Perché gli stanno dando minuti, è un buon tiratore, piedi molto puliti, capisco, è super enticing, ha dei segnali di canestri non banali, però rimane praticamente un rookie e non so quanto fidarmi in ottica playoff. Zaire Williams va e viene, non lo so. Secondo me siamo a 7 contando Conchare e Tyus Jones. E avendo uno che nelle partite grosse, anche in regular season, in Jaren Jackson Jr., incredibile, ma nelle partite grosse gira le volte, l'ha sempre avuto problemi di falli. Gira le volte, l'ha sempre avuto problemi di falli, anche contro Cleveland, poi l'ha decisa con una stoppata all'ultimo, ma hanno dovuto levarlo, perché era casino. Quando la partita conta Jaren Jackson, io lo vedo sempre andare sotto coi falli. Per il resto mi fido della difesa, credo che la difesa ci sia, magari non è top 1 in ottica playoff, però top 5 sicuramente sì. Io mi fido più di Denver. Secondo me il floor di Denver è... Allora, la ragione per cui ho Denver e Memphis quassù è perché secondo me hanno un floor più alto delle altre. Delle altre. E
sì,
secondo me...
Ok, questa è una bella osservazione, sì.
E secondo me il floor di Denver è più alto di quello di Memphis. Per quello... Ma veramente, io se devo dirtela, né Denver né Memphis paiono squadre adatte ai playoff. Cioè, delle sette sorelle... che se non ricordiamo praticamente le sette che al momento hanno ancora uno shot ad uscire dalla conference sono Denver, Memphis, Dallas, Golden State, New Orleans, Clippers e Phoenix. Queste sono le sette. Ne possiamo decidere, va? Probabilmente sono le due che hanno meno lo stile da playoff. Per una serie di ragioni. Possiamo passare a Denver, se vuoi ti dico perché io ho Denver prima.
Sì, sì.
A meno che tu non voglia aggiungere qualcosa.
No, Memphis siamo a posto. Non ho nulla da aggiungere al vostro onore. È vero che capisco le critiche perché sono corrette, sono d'accordo. Ho fiducia in Jaber, guardando i numeri degli anni scorsi, ha fatto 35-8, 38-7-8 e poi nella serie in cui l'hanno mazzulato ha fatto 21-8 e 11, quindi comunque sia non così male. In ogni caso è vero, capisco l'idea dello stile di gioco che potrebbero non applicarsi ai playoff, eccetera. Vediamo, tendo a metterli però primi perché non riesco a risolvere il cubo di Rubik che è la difesa ai playoff su Jokic, cioè di Jokic.
Chiaro, capito cosa intendi.
Mi sembra purtroppo una macchia talmente grossa sul curriculum che non si può girarci intorno, perché non hai un secondo centro alla Time Lord che può aiutarti. Devi affidarti praticamente sugli stunt di Aaron Gordon, che è bravo quanto vuoi, però
lo so, no, sono d'accordissimo anche qua, secondo me. Boh, allora guarda, io dico, messi qua per me è la questione di floor. Per me sono, allora al momento sono il primo, secondo attacco, insomma lì intorno si cambiano loro i Kings, 18esimi in difesa e terzo per net rating, e mi sembra tutto giusto. Io sono estremamente convinto del loro attacco anche in ottica playoff, estremamente. So che sono 24esimi per 3 point attempt rate e 17esimi in free throw rate, però penso che in generale tutto quello che fanno in attacco sia estremamente portabile in ottica playoff. Però dato che siamo qua, devi iniziare appunto, cioè devi subito pensare ai playoff, e secondo me sono, oltre a quello che hai detto tu, due sono corti, cioè hanno 7 giocatori da playoff, e uno di questi qua è Michael Porter Jr. E l'altro, per quanto forte, rimane un sophomore giovane, che è Bones Island, quindi non so, non mi piace come relazione da playoff, per quanto siano pezzi da regular season, non mi fido troppo né di Green, che anche l'anno scorso non ha fatto bene, di DeAndre Jordan, che sta facendo bene in regular season ma non mi fido ai playoff, di Chanchar, tutti in regular season fanno loro, però paradossalmente mi fido più di Christian Brown, che però rimane un rookie che è molto limitato nelle cose che sa fare ad ora, ci mancherebbe altro. Perché gli opprimi? Perché Gordon sta giocando davvero benissimo. Gordon sta prendendo il 54% dei suoi tiri al ferro, e non è solo merito di Jokic, mette anche palla a terra. Quando prende un rimbalzo ormai sa leggere quando può prendere e andare, se la difesa non è messa bene. Quasi 5 liberi a gara, massimo in carriera. Per me ad oggi è il secondo miglior giocatore di Denver per distacco, e per la mia filosofia che le prime due, le migliori squadre della Lega dovrebbero avere due All-Star Game, due persone All-Star Game, per me Gordon ad oggi, io ad oggi lo avrei nel mio, nei miei roster dell'All-Star Game. E l'altra cosa carina è che Murray sta tornando Murray, lentamente mi pare di vedere un Jamal Murray discretamente in forma, e questa roba qua ragazzi cambierebbe Denver. Quindi diciamo che ho Denver sopra Memphis, ma ho un sacco di punti di domanda su Denver. Un sacco di punti di domanda su Denver.
Beh sì, allora a parte la difesa di Jokic, che lo sappiamo, cioè se lo tiri fuori dall'arco, già di per sé non è un rim protector di primissimo livello, non è male assolutamente, ma non è la sua specialità. Se poi lo porti fuori, e lo porti sempre fuori, ti affidi a Aaron Gordon in roaming, ma Aaron Gordon spesso ti tiene sul perimetro uno tra i migliori giocatori avversari, se non il migliore, perché è molto bravo, quindi anche lì come tiri la coperta è corta. Dici, li facciamo fare drop profonda allora a Jokic, e vabbè, benvenuti ai playoff, qualunque squadra che ha buoni tiratori dal palleggio, che sia da tre o che sia dal midrange, ti può fare quello che vuole. Migliori soluzioni finora state quando Jokic fa un edge e lo fa soprattutto verso il lato, però non puoi basare una serie, cioè una strategia per una serie su questa cosa qua, cioè facciamo una serie qua, perché ovviamente non funziona. In attacco penso che lo stile di Denver non soffrirà tanto della pressione spaziale che arriva ai playoff, cioè il fatto che gli spazi si restringono proprio perché
No, l'attacco è buono.
Perché per appunto andrà. Quello che mi fa pensare un pochino, ora fermo stato che io sono pronto a scommettere sull'attacco che resterà molto buono, ma penso che il livello di fisicità che aumenta ai playoff con gli urti, gli spintoni, eccetera, renderanno il gioco un po' più sporco, e quindi non sarei stupito di vedere Jokic fare un po' più il tiratore piuttosto che per forza cercare in certe situazioni, e quindi non mi stupirebbe vederlo stanco nei finali di partita. Questo è quello un po' che temo.
No, ovvio, ma è stanco anche adesso.
Questo è quello che temo. Il punto è che sono tanto forti in attacco quanto sono bucabili in difesa, e se i playoff si gioca sulle debolezze degli avversari, vedo più debolezze sistemiche in Denver che in Memphis, ed ecco perché ho messo Memphis prima, ecco. Per questo che è importantissimo, sono importantissimi giocatori come i Brown, i KCP di sto mondo, i Bruce Brown che di sto mondo, proprio perché saranno la prima barriera difensiva per proteggere il canestro. Servirebbe un 4, come ho detto prima, alla Time Lord, alla, non lo so, Jaren Jackson Jr. a chiedere troppo, però insomma sarebbe più comodo avere un secondo lungo che può lavorare in difesa del ferro, però perderesti il lato di ali grandi o piccole che tagliano come Gordon, come
no, devono andare lì, giocare così, e sono questi. Vediamo se riescono ad aggiungere un pezzo, secondo me sia loro che Memphis, però sono corti, perché andare lì con 7 persone da rotazione
difficile,
playoff, ragazzi,
difficile.
È tosta,
sapendo
tosta.
Che ultima cosa, quello che spero che non accada, potrebbe accadere, è una contrazione delle percentuali. Fanno un'ottima difesa sul perimetro.
Denver no,
ma stanno tirando col 40% di squadra,
ma
da
no,
3
ma Denver avranno una, ma no, ma certo Denver assolutamente, cioè non devi pensare a quel numero lì, non sarà il numero che tirerà, no 100%. Ok, allora, pretender, tu avevi Denver, la tua prima delle pretender, qual è la tua seconda delle pretender?
Allora, adesso iniziamo quello che a me sembra così logico, perché certo, poi tu dirai una frase e tutto mi crolla. Ho Golden State ancora.
Ma io ce l'ho quarta Golden State, quindi seconda delle mie pretender.
Ok,
siamo...
tu hai chi seconda? Sei New Orleans?
Dallas.
Di New
Orleans.
Tu sei tanto alto su Dallas, io ce l'ho dopo.
Non sono alto su Dallas, per me quando c'è un anno così in cui non c'è nulla, perché non c'è nulla, io vado col miglior giocatore.
Sì, però non lo so io.
Dallas dell'anno scorso non esce dall'Ovest di quest'anno? Secondo me sì.
Ma Dallas dell'anno scorso aveva Brunson.
Ah, Brunson, va bene, però insomma vediamo altro questa squadra qua. Cioè nel senso non lo so, però voglio dire, non so, perché Golden State, guarda che Golden State ha tanti problemi.
No,
parliamo
lo
di
so,
Golden State,
lo so,
se vogliamo,
lo
perché
so.
Mi sa che...
Ma io Dallas ce l'ho sotto sotto, ce l'ho sotto 3 ancora. Cioè ancora.
No, allora parliamo di Golden State.
Golden State.
Io ce li ho quarti, vai.
Non riesco a metterli fuori dai giochi semplicemente. Hanno delle stats orribili, cioè 17esimi per attacco, 19esimi difesa, 21esimi per net rating.
Ma
primi per pace.
Sono giusti, eh? Sono giusti, eh? Cioè queste qua sono le loro, cioè nel senso tu li vedi giocare e dici ah sì sì, questa qua è una squadra mediocre. È una squadra che se fa i playoff li fa per il rotto della cuffia, cioè, e questo sarà quello che accadrà. Ora non voglio fare, però guardando un attimino la classifica, io onestamente, ragazzi, non so, ma dubito fortemente che arrivino nei primi sei, a meno di cose strane,
ah, no,
di infortuni, cose varie, non è per niente banale. Adesso andiamo a vedere la Shadow Strength, però insomma li vedo. Sì, non,
no, no, cioè, ma
hanno anche un calendario relativamente difficile, eh?
Sono apertissimo a discussione su questo punto qua, perché non è nulla chiaro in sto Ovest qua quest'anno, e l'abbiamo detto da tante volte, già da tante settimane. Il punto è, sì, tanti punti interrogativi, hanno avuto varie assenze, tutto quello che vuoi. Io continuo a non fidarmi, se stanno bene, di un Curry, Thompson, Poole o Wiggins, Green e Looney. Sti qua, ragazzi, cioè hanno l'esperienza, conoscono il gioco, se sono sani mi fa sempre un po' paura. Ora vedo Memphis metterli in difficoltà con la fisicità,
no, ma vedo, hanno un ceiling altissimo,
io per quello che li metto.
Ci sono partite che decidono di giocare, in quelle sono notevoli, tipo guarda la partita contro Boston che hanno perso all'overtime, quella la rigiocano e la vincono quasi sempre, eh.
Chiaro, quindi insomma, poi ci sono tanti punti di domanda. Record in casa fantastico, record in trasferta orribile, mi fanno pensare che questa cosa qua potrebbe essere relativamente utile ai playoff, cioè non utile ma avere un effetto ai playoff, anche se le gare in trasferta ai playoff sono, perdi una gara sulle 7 se sei non la testa di serie. Però comunque sia, questa cosa qua mi dà da pensare. Sono una squadra ovviamente ad enorme varianza, sono i primi per pace, sono i primi per triple pace rispetto ai tiri totali, prendono il 48.6% dei loro tiri sono triple, grazie al cavolo. Sono primi per triple prese, primi per triple segnate, quinti di percentuale con 38% di squadra. Se il tiro non entra, e mi direte voi, grazie al cavolo, sono problemi. Però il tiro tende a entrargli da 7 anni, questo è anche
ma
un po' problema.
Ma non è solo quello, sono d'accordo con te che il ceiling sia altissimo, però hanno delle lineup di cioè non so come spiegarti, io temo che arriveranno veramente spompati ai playoff.
Questa è una grossa paura che ho, sì, anch'io.
Perché Draymond Green, ragazzi, sta facendo una stagione incredibile. Incredibile, sta facendo una stagione pazzesca Green. Ma Green, per far arrivare questa difesa ventesima, Green sta, perché Wiggins, per chi non l'ha visto, dal primo infortunio che ha avuto è crollato fisicamente Wiggins, dopo un inizio ottimo, e fondamentalmente la difesa, ragazzi, è veramente non bene, quindi Green soprattutto sta tirando come un pazzo, e l'anno scorso Green ha tirato come un pazzo a novembre e poi ha smesso. Quest'anno qua invece sta tirando da tutto l'anno, e anche Curry secondo me sta facendo un grosso carico e lo vedo molto scarico. Io continuo a pensare che il giusto paragone, so che me l'hanno diversi, no beh, il giusto paragone per me è l'anno con Ubre, Bazemore e compagnia cantante. A prescindere dal defensive rating, i problemi sono molto simili, cioè poi so che le cifre sono leggermente diverse, ma questa è una squadra che, quella lì è una squadra che aveva avuto anche shooting là, questa qua è una squadra che non va in lunetta, che fa un sacco di falli, media se non scarsa rimbalzo, che deve accelerare il più possibile per minimizzare, quindi il pace alto per minimizzare i problemi derivanti dalla disparità di tiri liberi, tutte cose che andava meglio dell'anno scorso. E se vuoi ti associo anche un nome alle persone, media se non scarsa rimbalzo, Looney quest'anno qua non è stato la stessa cosa dell'anno scorso, ma neanche lontanamente, non so cosa abbia, però non è lui. In generale non va in lunetta, fa un sacco di falli, sì, perché ha elevato difensori intelligenti come Payton, Porter Jr., ci ha messo dentro gente più di garra, tra virgolette, e che necessariamente difende in maniera molto più sulla palla, molto più... Ci sono delle lineup che mi piacciono, tra quelle di riserva, Green, Curry, Wiggins, Lam, Di Vincenzo, ad esempio, mi piace. Però ragazzi, non... cioè la verità è che Golden State anche qua ha 8 giocatori di cui mi fidacchio in ottica playoff, e negli 8 sto contando Anthony Lamb e Donte Di Vincenzo, nonché Poole, che quest'anno qua, ragazzi, sta facendo schifo. Poole sta facendo schifo, soprattutto in difesa. Io non so se la gente si rende pienamente conto di cosa voglia dire avere 50 minuti di rotazione playoff in più o in meno di una squadra, ma questo è quello che portavano a Porter e Payton. Cioè, per capirci, quest'anno qua Damian Lee sarebbe stato 3001% il nono della rotazione playoff, e probabilmente avrebbe giocato anche sopra uno tra Di Vincenzo e Lamb spesso. Damian Lee, che l'anno scorso non ha visto il campo ai playoff. Cioè, per darvi un'idea, questa squadra qua è... Cioè, so che... So, come hanno fatto il salto dal 2021 al 2022,
esatto,
cambiando poco e niente, secondo me hanno rifatto lo stesso salto indietro. Questa è la mia impressione. Ne rimane un ceiling altissimo e pare dalle news che non vogliano nemmeno fare grandi trade.
No.
Vogliono tenersi così. Allora, io onestamente sì, non... Io li ho quarti perché, come al solito, come dicevo l'anno scorso, anche Team Odana o Sedona Ferentes... non mi fido dei italiani anche quando
erano portavidoni, esatto.
Però onestamente più per rispetto che gli Okwama,
guarda, è un po' questo il punto. Se non fossero i Golden State Warriors, ma fossero le stesse caratteristiche, questi giocatori, ma non avendo quel pedigree nella storia recente, sarebbe più facile per me metterli più bassi. Qua ho dati per morti Miami per la prima volta nella mia storia, nella mia vita, settimana scorsa. Non mi sento ancora a dar per morti Golden State, ma potrebbero benissimo uscire al primo turno, perché beccano la serie in cui sono stanchi e non gli entra troppo il tiro. Cioè, è una cosa che mi sento capace di dirlo ora, dopo 7 anni in cui non potevo dirlo mai. Quindi poi, ci sta, sono 7 anni che dominano, mi sta anche bene, insomma. Allora... La tua terza, se non erro, quindi, è Dallas.
La mia terza è Dallas.
Allora, sì. Parliamo di Dallas, che io ho sottissimo, perché io ho quarta, quinta, settima io ce l'ho.
Io ce l'ho terza, perché penso che... Io penso che Luca basti per farti arrivare alle finals, non hanno così, onestamente. Cioè, poi oltretutto loro sono quinti per offensive rating, 12° per defensive e 13° per net rating. E secondo a me paiono meglio di questo in pressoché tutte le categorie. Zitti, Maxi Kleber ne ha saltate tante. Finney Smith ne ha saltate tante. Io rimango convinto che loro abbiano una certa... So che può sembrare strano vedere Dallas terza ad ovest, però io rimango convinto che loro abbiano una certa identità, che è che è quella dell'anno scorso. O meglio, hanno un'identità che in minuti senza Bud è quella dell'anno scorso dei playoff. Che sanno che cos'è. E cambia poco e niente. E volendo addirittura potrebbe essere più facile eseguirla con Brunson fuori per la larga parte dei minuti. Nei minuti con Voodoo hanno un'altra identità. Mi piacevano di più l'anno scorso, ma non escludo che facciano una mossetta per aggiungere un portatore alla deadline, visto cosa hanno provato con Kemba Walker. Non lo escludo. 4 serie playoff con quel carico offensivo sono pressoché impossibili, soprattutto perché arrivi all'ultima morto e lì molto probabilmente ti trovi davanti i mostri. Ma qual è la difesa ad ovest che dovrebbe fermare Doncic? Cioè, a livello di corpi, mi puoi dire i Clippers possono dargli fastidio? Ma direi che comunque di problemi i Clippers ne hanno tanti.
Non è l'anno.
E per di più i Clippers sono una squadra su 8 che potrebbero arrivare ai playoff. E a me dispiace che Hardy è arrivato un anno troppo tardi. Cioè, siamo un anno troppo presto per Hardy, perché secondo me lui sarebbe proprio il complemento perfetto, idealmente. A gennaio 9 punti in 15 minuti, ottimo potenziale on ball, 45% dal campo. Non penso sarà giocabile in questi playoff. Ma idealmente è il tipo di giocatore che potresti volere vicino a Luca in ambito playoff. Io li vedo qua, dico, è Doncic. Cioè, per me è Doncic, non è altro. Però se tu mi dici una serie Dallas-Denver, sai che io probabilmente ti prendo Dallas.
Il punto è che è proprio una cosa obliqua. Cioè, è vivere e morire di Doncic, punto. Se Doncic ti fa ogni serie essendo il migliore in campo, vinci ogni partita.
Qual è il giocatore che vorresti vedere di me nella prima serie dei playoff?
Vabbè, sì, possibilmente sì, ci può stare. Cioè, però non è la squadra che vorrei vedere di meno, capisci?
Tifoso dei Phoenix Suns qua. Tu mi chiedi.
Ma voi siete scottati dall'anno scorso.
No, ma non è per quello. Proprio anche a... Vuoi incontrare Denver o Dallas al primo turno?
È più attaccabile.
Io firmo adesso Denver. Cioè, te lo dico, so che può essere disrespectful... So che può essere irrispettoso, scusate, nei confronti di chi probabilmente sarà 3 volte MVP, so tutto, però ragazzi, io vedo giocare Denver e dico, bellissimi, forti, però questi qua, cioè, Dallas entra dentro, Dallas ti arriva addosso, ti viene a sbattere contro, c'hai giocatori rognosi, vedi, quando perdono vanno sempre fuori, rognando, cioè, non so. E poi ultimamente la difesa mi sembra tornata a quella dei scorsi playoff, della scorsa seconda metà di stagione. Cambiano molto velocemente, rotazioni veloci, volano un po' dappertutto. Non lo so, a me non dispiacciono.
No, a me sembrano troppo troppo basic, cioè che poi è un gran bel basic, perché basic vuol dire switchy.
Cosa hai... intendi per basic?
Vuol dire che quante facce possono mostrare ai playoff? Una, la loro.
Una? Però adatta ai playoff. Lo so, però ti chiedo quante facce può presentarmi Denver, quante facce può presentarmi Memphis?
Che quello è vero.
Cioè, guarda che sistema, quelli che possono presentare più facce di queste sette che ti ho detto prima sono nell'ordine Golden State, Clippers, Suns.
Sì, esatto.
Se elenchiamo i problemi di queste tre franchigie, li mettiamo insieme. Quindi capito che, voglio dire, cioè, queste qua sono le tre più adatte ai playoff, per stile, per personale, per counter che possono avere ai giochi, per tutto quello che
sì,
vuoi.
Sì, però hanno una serie di bagaglio, di problemi che ci hanno rimorchio.
Dallas, perché li hai più bassi? Cioè, sono altre ragioni?
No, semplicemente perché veramente non posso credere che una squadra che si basa su un giocatore soltanto possa andare così tanto lontano, nonostante il fatto che questo giocatore sia straordinario. Li considero meno forti dell'anno scorso, e l'anno scorso, cioè non possono andare più avanti che l'anno scorso, questo è il mio punto molto semplice, ecco.
Io non escludo che facciano una serie più dell'anno scorso.
Però vuol dire che devi avere 12 partite in cui Doncic ti fa vincere in fila per vincere tre serie. Non lo so. Vedremo.
Perché no? Perché no? Senti, chi è il tuo quarto?
Allora, il mio quarto sono i New Orleans Pelicans,
che sono i miei quinti, quindi
siamo vicini. Pretender, nel senso che non penso che nel loro best case scenario possano diventare contender, anche col ritorno di Zion, col ritorno di Ingram al 100%. Concordo. No, non è ancora tempo. C'è un lato di devono ritornare, anche se ritornano c'è la ruggine da sciogliere, e vabbè, no, Ingram non so quando torni, Zion in teoria è rivalutato questa settimana, speriamo arrivi presto, ma vabbè. Detto questo, è una trasferta che guardato di più quest'anno a caso, senza volerlo, su League Pass. Sono profondi, essendo molto generosi, hanno 9-10 giocatori di rotazione playoff, perché
ne hanno.
Nash Marshall è un piccolo giocatore di culto che inizia ad adorare sempre di più, energia pura, fa sempre un sacco di cose. Trey Murphy, oltre che soltanto triple, ha un ball handling molto più notevole di quello che pensassi e un attacco al ferro ancora più notevole di quello che pensassi. Herb Jones è indispensabile per l'energia che mette in difesa. Se migliorasse un pochino le percentuali da tre sarebbe fantastica come cosa, ma purtroppo non è nel suo portafoglio, almeno ancora. Valanciunas lo toglieranno in qualche serie perché è Valanciunas, però non è Steven Adams. Può allargare un pelo il campo, si sbatte un po' a morte per poter variare le azioni in attacco, lo vedo cercare degli spazi un po' diversi. Mi piace molto Valanciunas quest'anno, è un po' di anni che mi piace, ma quest'anno mi piace molto perché, oltre ad aver risolto la sua malattia cronica, sta anche iniziando ad attaccare diversamente. Poi,
ma sai che secondo me Vala è un po' meno bene dell'anno scorso. Questa è la mia impressione.
Può essere. Poi, in ogni caso, i playoff non vedrà troppo il campo perché è troppo grosso e lento per i playoff. Però, insomma, hanno Larry Nance, che è il centro perfetto per qualunque squadra contemporanea. Io ci metto convintamente come un positivo netto in difesa per i playoff anche Dyson Daniels. Non in attacco, anche se... non in attacco, perché in attacco...
difesa sì, però vediamo se riescono a farlo giocare i playoff.
Esatto. Però, eccetera. Alvarado, grandi dubbi per la taglia. Tolta la taglia... Ci mette cuore in difesa.
Alvarado i playoff gioca.
Ed è un problema, paradossalmente. Quindi, insomma, hai questi qua che secondo me possiamo dargli fiducia ai playoff. Più c'hai i McCollum, eccetera, eccetera. Tra parentesi, allora, poi Willie Green, che è un buon giocatore, ha tante identità a sta squadra, perché se vogliono farla correre ci mettono dentro anche Jackson Hayes, danno più dinamicità. Se vogliono farla un pochino più duri e puri, vanno con Valanciunas. Sa giocarsela molto bene. Ho visto tante line-up spurie con Valanciunas e Larry Nance, per dire, per qualche minuto, e poi si cambia. Quindi Green lo sappiamo che è un buon allenatore, sa fare bene il suo lavoro. Quello che mi fa paura in ottica playoff, Herb Jones e Dyson Daniels non tirano, non sono affidabili, quindi non puoi giocarli per larghi tratti senza pagare dazio, non perché non segnano.
Herb Jones ha dato giù quelle percentuali rispetto all'anno scorso.
Sì, purtroppo, siamo al 30 qualcosa.
Ma proprio lo vedi che lo lasciano sempre aperto.
E questo è un peccato, perché magari poi ti becca la serie che te ne mette, che ne so, 3 su 7 per due gare di fila e ti svolta la serie, però non puoi fare tutta questa roba qua. Alvarado, McCollum, Devonte Graham sono tutti piccolini, mi fa paura averli ai playoff, proprio poche storie. McCollum non mi sta piacendo tanto, cioè
no.
Ha involuto in un, o è involuto, non so come si dica, in uno scorer di volume ma poca creazione per gli altri. Spesso ho l'impressione che è come se debba essere il giocatore più forte in campo, quindi ora devo andare a prendere il tiro e vincerla io. Cosa, c'è questo senso di doverizzazione di essere la stella, che non so se viene dal fatto che siccome non ci sono Zion e Ingram sente la responsabilità, o proprio perché ci sono Zion e Ingram vuole un attimino mettere le scatole sul tavolo.
Secondo me la seconda, perché vabbè, secondo me è un po' la
non
seconda.
Mi sta piacendo tantissimo, quindi insomma ho un po' di dubbi. È chiaro che questa squadra qua però gioca bene, top 10 per offensive, defensive e net rating, top 10 per pace. Hanno tutte le statistiche che mi piacciono in un certo senso, hanno un profilo di gioco che mi piace, ci mettono un sacco di energia, hanno tanti giocatori chiave malleabili che sono una delle ricette per vincere i playoff. Poi lo star power deve perfezionarsi e se avessimo avuto Ingram e Zion da inizio stagione sani sarebbe un altro discorso, anche per vedere quali sono i limiti. Ad oggi...
Ecco, questa cosa qua è la cosa più importante, quella che hai detto alla fine secondo me. La cosa principale per me in ottica playoff è che è un peccato che si siano fatti male Ingram e Zion, perché avrebbero avuto più tempo per vedere la squadra prima della deadline.
Sì,
perché per me è chiaro che quest'anno ci sia un'opportunità bella grande ad Ovest, è chiaro. È una delle più grandi degli ultimi anni, cioè gli ultimi 10 anni
forse
sì,
beh, per forza.
E benché questo gruppo non abbia vinto una serie playoff ed ha in totale un giocatore che abbia fatto una run playoff decente o abbia esperienza playoff, due contando Lance, Clifford 2018, sai mai. A volte capitano queste opportunità, ma non penso, cioè per lo spot di Vala, di Valanciunas, è quello che a me, che mi viene sempre in testa. Secondo me quello spot lì va migliorato in ottica playoff. Hanno ancora un anno per decidere cosa fare con Valanciunas, quindi potranno scambiare anche l'anno scorso. Però secondo me adesso, cioè, non tirerai più fuori da Valanciunas di più di quanto tu non tiri fuori adesso.
Ah, no, no.
Non è un dramma, ma è un anno buttato via e CJ McCallum non diventa più giovane. Per il resto, io ne abbiamo già parlato un po' anche nelle puntate scorse. Io non ritengo che nessuna lineup ottimizzi tre insieme contemporaneamente. Probabilmente la migliore lineup vista finora è quella che io mi fido di più, di cui mi fido di più in ottica playoff, è CJ, Herb Jones, Ingram, Zion, Nance. Ma loro è una loro forza, quel che possono cambiare molto. Possono avere Alvarado, Murphy, no? Tanti. Però diciamo che io idealmente al posto di Nance in quella lineup lì vorrei ad esempio avere un Miles Turner. Cioè io continuo a dire che questa squadra qua dovrebbe andare a scambiare per Turner. E per il resto, ragazzi, i dati sono molto confusi, dati quale lineup è meglio di quali, perché la loro panca uccide le panche avversarie. Però diciamo che ci sono due indicatori chiarissimi che urlano, e cioè che devi avere Zion in campo per avere un buon attacco e Herb Jones in campo per avere una buona difesa. Cioè questi sono i due indicatori che urlano, gli altri poi, però quei due lì proprio sono chiari come lampanti, quindi quei due lì, quelle due cose lì prendeteli per assunti. Però secondo me hanno anche loro diverse cose di cui non mi fido in ottica playoff.
Sì, per forza.
E non parlo ancora dei tematiche di salute, eh?
No, esatto, non abbiamo parlato delle assenze, però sì. Come dici tu, secondo me la cosa più vera, tra le cose vere dette, è proprio che peccato che abbiamo potuto già vederli progredire al roster pieno per capire chi tagliare, chi tenere, come avanzare, però
esatto.
Questo è quanto. Arriverà nei playoff senza passare dal play-in, secondo me, e vedremo cosa farà, però insomma non ho troppe pretese per il dopo. Io ho finito le pretender, che per me sono...
No, io ne ho ancora due.
Che per me sono Denver, Golden State e New Orleans, e io entro nei playoff sicuri.
No, io ne ho due. No, per me, ti dico, io pretender ho chi mi aspetto che possa buttarne fuori. Io ne ho addirittura tre, io, perché di pretender. Secondo me chi può avere... Due che proprio secondo me hanno una possibilità di uscire dall'Ovest, e una che...
Quindi, io, quindi sesti, Phoenix sesti e i Clippers.
Sesti o i Clippers. Sesti o i Clippers. Sesti, vedete voi come mettere Clippers.
Sì, guarda che non è chiaro. Mentre tu parli, sto guardando la mia classifica e veramente non ha... Cioè, non...
Tu cos'hai, davanti Clippers o Phoenix?
Io davanti Phoenix.
Forse dovessi riscrivere la cosa oggi, riscriverei anch'io Phoenix davanti. Però siamo lì.
Sì, alla fine è veramente il lancio di una monetina, perché sono tutti morti. Cioè io di Phoenix ho scritto una riga, poi ho scritto fai parlare Bandy, perché mi sembra ovvio.
Cosa hai scritto?
Io ho scritto, Johnson ha giocato 9 gare, Paul 26 a martedì quando ho scritto il pezzo, quindi forse mo siamo 27-28, Booker 29, Ayton 40, Crowder 0 ovviamente, Payne 28 su 47 con totali. Spiegatemi come una squadra possa tenere botta o creare qualcosa con praticamente 5 titolari che mancano insieme. Mi piace i progressi di Mikal Bridges, che è proprio dall'età ne nascono i fior.
Ma Mikal cazzi, esatto.
Quindi i progressi, ti lascio parlare dopo, i progressi di Mikal Bridges mi piacciono tanto come hub offensivo, come creatore se serve, cioè proprio si è fatta di necessità virtù, ma la virtù è molto apprezzabile. CP3, l'abbiamo detto, è vecchio, fa bene una gara, bene una, male due, bene eccetera, questo è quanto, però fine, cioè, no, io non riesco a avere un giudizio su questa squadra qua, contando che la stagione è iniziata con un delirio Ayton, poi è andato via il proprietario, l'hanno cacciato via, adesso ci sono stati milioni di infortuni, Crowder che tira il muso dall'inizio stagione, no, come si fa a capirci
Crowder,
qualcosa?
Crowder può proprio andare a fanculo, sì, Crowder. Guarda, questo carico può andare a fanculo. Comunque, io spero quasi quasi che rimanga lì a marcire. Proprio detto in maniera, sono tranquillamente disposto a non scambiarlo. Perché veramente, comunque, ho seriamente pensato di non metterli nemmeno tra le pretender, perché io non ricordo una squadra che con tutti questi infortuni sia arrivata alle finals, mai, quindi tutti questi infortuni, ragazzi, non è, perché poi infortuni durante la stagione vuol dire che quando rientri non sei mai al 100%, quindi rischi di ricadute. Quindi secondo me la cosa più probabile è che qualcuno a Phoenix si rirromperà e faranno un primo turno di playoff e andranno fuori. Questa è la cosa più probabile, secondo me. Però io sono andato a memoria, Dallas 2011 era quella che è andata più vicino, cioè che ha vinto o che è andata alle finals con più infortuni. Mi ricordo Caron Butler che a un certo punto si è rotto per la stagione, è stata senza Nowitzki tipo 3 settimane, sono andati 2-9 in quelle 3 settimane, mi ricordo. Sono andato a vedere questo 2-9 nelle 3 settimane senza Nowitzki. Mi ricordo che Stojakovic praticamente non ha mai giocato fino ai playoff. E questa è la cosa più vicina che mi ricordo di una squadra vincente o comunque ha fatto una run profonda con diverse pedine importanti, tipo di 8 pezzi di rotazione playoff. 3 che hanno avuto problemi da più di 2 settimane in regular season, seri, non rest, cose così. Nowitzki aveva avuto tipo uno strappo, Butler ACL, Stojakovic non giocava mai, perché rimane indietro in classifica, poi devi tirare, ricadute, percorso playoff più complicato. Insomma, le solite cose.
Il problema degli infortuni è questo qua, non è solo l'assenza, è che tu non puoi mai contare che il giocatore torna e allora tu riaggiungi i suoi talenti alla squadra. Ci vogliono almeno 10 gare. No, cioè, nel senso, a volte gli inizi è più negativo che positivo averlo in campo, ovvio che sia. No, pensate a Klay Thompson, il suo arco dopo l'infortunio.
No, ma infatti, no. Ci sono diverse cose. Per dirti, allora, io penso che tutti i problemi di Phoenix siano facilmente. Allora, partiamo dalle cose. Sapete già tutte le cose che non vanno a Phoenix, vendete costantemente, vanno poco in lunetta, sono poco fisici. Ayton è svogliatissimo. Ayton è proprio super scazzato. Però tutti i problemi sarebbero facilmente, tranne i primi due che ho detto, sarebbero facilmente risolvibili. Tipo la difesa di Phoenix, che comunque Phoenix finirà l'anno come top 10 in attacco e in difesa, cioè ve lo scrivo adesso, senza infortuni finirà top 10 in attacco e in difesa, sono tipo decimi e dodicesimi adesso, una cosa che finirà, e finiranno top 10 anche per mettere, cioè posso mettervi per inciso che per scritto, scusate, che finirà così. Ci sono tante cose però che in realtà, oltre a questi problemi qua, secondo me ci sono diverse cose per cui alla fine ho voluto tenere Phoenix qua. Primo, come hai detto tu, Mikal ha fatto vedere cose da creatore di gioco e sta continuando a far vedere anche con Chris Paul in campo notevoli. Cioè mette palla a terra, attacca il ferro, cerca il passaggio, cioè è diventato un altro giocatore. È diventato un altro giocatore. Due, con Cam Johnson in campo sta squadra qua cambia. Cioè io sono abbastanza convinto che con un Ayton concentrato, da sani, la starting lineup di Phoenix sia la migliore lineup ad ovest, abbastanza tranquillamente. Veramente hanno dei meccanismi in attacco pazzeschi. non li vedi anche adesso senza Booker, cioè girano con un orologio veramente. Johnson è tornato bene, Chris Paul sembra vecchissimo, però nelle ultime due partite in realtà mi è sembrato il vecchio Paul, e quindi c'è, cioè, il vecchio Paul nel senso di 3 anni fa, mm-hmm. E non, quindi voglio capire se sia stata una cosa, se sia una cosa passeggera adesso, come, cosa, come credo sia, o se sarà così. Insomma, morale della favola, io non mi sorprenderei se, perché, cioè, se tu hai Phoenix dell'anno scorso in questi playoff, quella squadra lì non è la favorita, quella squadra lì era... Mm-hmm. Iper favorita.
Vabbè, sì, sì, cioè, in questo ovest sì.
Iper, cioè, ma tipo a livelli di Golden State 2017, cioè c'è una differenza, sarebbe stata una differenza così evidente tra le altre, e non escludo che quella squadra possa essere lì. Non escludo, perché Ayton il primo mese ha giocato bene.
Sì.
E non è che dici l'hanno fatto 3 anni fa, 2 anni fa, 4 anni fa.
L'hanno fatto 3 mesi fa, quindi sì.
10 mesi fa, anche all'inizio della stagione erano messi, sì, molto bene, senza Paul, quindi... E arriverà qualcuno al posto di Crowder, perché adesso le notizie che non... Mentre prima con Sarver c'era il vogliamo indietro pochi soldi, li vogliamo che scadano quest'anno e vogliamo sborsare al massimo una seconda, adesso dicono che sono disposti a mettere dentro una prima loro e a prendere contratti più in là nel tempo anche, cioè che durano
per
di
vincere
più.
Bisogna spendere, sembra che si voglia spendere, quindi bene.
Ecco, quindi una serie di cose per cui mi viene a dirti loro ci credono, questa è un'altra cosa, i giocatori sono straconvinti di essere una cosa... Io solitamente quando ho un gruppo di 7 squadre così davanti, io tendo a fare selezione dal basso, e per me Phoenix e Phoenix Clip, insomma siamo lì, sono le prime che taglierei dal basso,
sì.
Sono le prime che taglierei dal basso, perché ci sono tanti problemi.
Allora,
però ragazzi, io li vedo lì ancora.
Io ho difficoltà a decidermi per loro e per i Clippers, di cui vorrei parlare adesso, perché io li ho spostati creando questa la mia classifica qua, li ho spostati da questa posizione qua, cioè subito dopo i Phoenix, a 2 posizioni sotto, poi 3 sotto, poi un po' sopra Phoenix, poi sotto, non capisco niente. Io ora come ora, cioè li metto adesso, ma potrei metterli anche 2 posizioni sotto come era fino a ieri praticamente. E il punto è semplice, anche loro, cioè chi sono sta squadra? C'era un'idea all'inizio stagione che era come gli anni scorsi, squadra super pesante a livello di ali, cioè proprio piena di ali, tutte buone, super intercambiabili, eccetera, con 2 punte di diamante come Paul George e Kawhi Leonard. Poi Leonard ha giocato pochissime gare, George è stato rotto anche lui, però Leonard nelle ultime gare gira a 31-6-4 con 56-60-91 di split, questa era prima dell'aggiornamento delle dell'ultima gara di stasera.
Posso dire una roba su Leonard però?
Prego.
Per quanto poi... Allora, so che le cifre sono incredibili, si vede, però per me non... Quando intendevo Leonard non ritornerà quello di una volta, intendevo questo. Cioè Leonard è un grande giocatore adesso, non è un top 5 della Lega in questo momento. Cioè Leonard del, non so, 2017 o Leonard dei primi Clippers, quel Leonard lì da solo prendeva sta squadra e la portava a 50 vittorie,
sì.
da solo, giocandone 60, cioè quello era Leonard. Adesso Leonard, so che le cifre sono identiche rispetto a 2 anni fa per 100 possessi, ma uno, c'è stata un'inflazione di cifre, per cui se fai le stesse cifre di 10 anni fa vuol dire che sei il 10% peggio.
Esatto.
E questo è. Soprattutto Leonard, vedi che so che è tornato in lunetta, ma guardate i liberi che prende Leonard e ditemi quanti di questi liberi sono dopo lui che effettivamente va al ferro e quanti sono altre cose. Vedrete, tipo guardate la partita contro Dallas, non ha preso un libero andando al ferro. Uno, ne ha tirati 6 o 7. Leonard lo vedi che non batte più nessuno dal palleggio, non batte più letteralmente nessuno dal palleggio, crea molto di meno per i compagni, guardate i numeri degli assist, crea molto meno, ma si vede anche visivamente, non è più una... il modo che ha Leonard adesso per creare qualcosa, per arrivare al ferro, è uscire da un blocco, prendere quel mezzo metro sul proprio difensore, si mette davanti, allora arriva al ferro, trova passaggi, cose, se no altrimenti Leonard difficilmente veramente arriva al ferro. Non so, in difesa sarà un aggiustamento che noi chiedevamo di fare 2 anni fa, cioè mettere in prima fila tra virgolette George e dietro in roaming Kawhi in aiuto, però Kawhi ragazzi da quando è rientrato Kawhi gioca costantemente sull'attaccante meno forte degli altri,
sì.
Una volta Kawhi si prendeva quello cazzuto e non lo facciamo, tutta una serie di cose che mi fanno dire Kawhi non è Kawhi. È Kawhi un top 15 della Lega? Sì, probabilmente arriverà, ma magari migliorerà ancora per i playoff, però non è Kawhi.
No, e oltre a questo, no, a me fa... Vai.
Non è il problema dei Clippers questo, no, però Kawhi non è Kawhi.
No, non è il problema dei Clippers, però è vero che... Cioè, secondo me quando ti ritrovi ad avere una costruzione di squadra che è tanto matematica, in un certo senso, che è tanto schematica, cioè tante ali intercambiabili, cioè, tutti quanti danno il meglio e siamo imbattibili in teoria, no? Beh, uno hai, se hai dei dubbi riguardo al tuo giocatore più forte o ai tuoi giocatori più forti è una cosa, ma poi è anche il fatto che come si comportano queste famose ali intercambiabili se non ci sono le due stelle, chi ha la gerarchia, come si crea il gioco, visto che per forza la creazione d'attacco, un po' come a Boston, qui viene dalle ali, non da un playmaker. Infatti quello che stanno cercando disperatamente ora è un playmaker. Come...
Ma io la stessa identica domanda ce l'ho anche con le stelle in campo.
Ecco.
Non ce l'avevo con le stelle in campo 2 anni esattamente. Fa, perché riuscivano a creare gioco.
E adesso arrivi al mio punto, esattamente questo, cioè come si fa se non c'è nessuno pronto a prendere il testimone quando sono via rotti, e quando tornano la squadra deve ancora un attimino aggiustarsi, capirsi, avere un po' di continuità. Manca continuità, poi leggi le solite interviste che dicono che manca il senso di urgency, il senso di emergenza, il senso di dobbiamo vincere, ma sta roba qua non puoi accenderla, cioè la urgency ti arriva quando hai fatto una buona stagione e adesso senti l'odore del sangue, puoi vincere. Non puoi fare una stagione mediocre, non per colpa tua, per infortuni, e dire, boh, per adesso siamo tutti quanti tornati, noi siamo quelli forti di 2 anni fa, vero? Sì, eh beh sì, adesso si vince. Non funziona così il basket. E secondo me, quando, sai, dal momento in cui uno dice, dobbiamo iniziare, quello che ha dichiarato Paul George qualche giorno fa, dopo, prima della gara contro Utah, settimana scorsa, dobbiamo iniziare a giocare con some desperation, con disperazione. Non funziona così, non puoi invocarla questo senso.
Comunque,
qua,
su, no? Sta roba qua che tu dici mi fa ricordo di una cosa che aveva detto, che su sta roba qua, lui è un re, Bill Simmons, un paio di settimane fa. Mi ha detto, lui diceva, io conosco abbastanza dentro la società dei Clippers, sono season ticket holder, bla 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 bla. Lui va a vedere le partite dei Clippers da 20 anni praticamente. E lui diceva, da quello che si vede, da quel pochissimo che so, perché è una società molto chiusa, le vibes non sono buone.
Si vede chiaramente questa cosa qua. Forse un po' la frustrazione dell'essere sulla carta tra i migliori 2-3 squadre dell'Ovest da ormai 4 anni e mai riuscire a concretizzare per sfiga, per infortuni e altro. Però l'impressione è che questa cosa qua, c'è un elemento di... c'è un elemento nella famosa timeline, nella famosa finestra, che è anche di scadenza, di marcisce, si forma la muffa se non si concretizza, anche se non è colpa di nessuno.
Ah, scusate, aggiungo una cosa a quello che abbiamo detto con su Phoenix. Ah. Ishbia riuscirà a diventare proprietario prima della trade.
Ah, ok, bene.
Quindi probabilmente ho definitivamente Phoenix sopra Clippers, sì. Comunque sono lì, insomma. Però questa roba qua sembra una cagata, ma è molto importante.
Ok. Io ho finito, guarda, per i Clippers e siamo a 53 minuti di registrazione.
No, dobbiamo accelerare tantissimo. Sì, no, però Clippers due cose. L'identità migliore è quella tutte ali, comunque. Sì. Tutto quello che vi ho detto rimane quella tutte ali, quindi probabilmente hai Kawhi, PG, Man, deve essere sicuramente dentro, Zubac e Powell. O Batum al posto di Powell, non lo so, però Powell è l'unico che arriva al ferro e Batum lo vedi che non è Batum di 2 anni fa. Non lo so, questa squadra qua, sebbene cioè, insomma, in ottica playoff può essere una difesa top 3, in attacco non è mai top 5, top no. 7 playoff, mai. Ma ti manca il Reggie Jackson di 2 anni fa, che non era Chris Paul ma qualcosa faceva, già allora sentivi la mancanza un po' di un playmaker, con anche le due stelle che battevano molto di più gli altri al primo passo, eccetera. No, non lo so, ragazzi, poi tenete conto che è vero, adesso Kawhi sta giocando anche meglio, eccetera, però tenete conto che per arrivare alle finals tu devi giocare 8 settimane di fila ad alti livelli.
Con una fisicità dura, con minuti più lunghi.
Conference finals tu giochi una notte sì, una notte no. Notte sì, notte no, notte sì, notte no, per 2 settimane facendo su e giù. Cioè, guardate che sono... No, è un'altra roba rispetto a... Io non lo so, li ho qua giù, però io ho tanti dubbi su... Non so, diciamo che ho dubbi abbastanza equivalenti tra Phoenix e Clippers.
Sì, 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 sì. La continuità, gli infortuni sono comuni alle due e poi c'è le stelle.
Ho dubbi abbastanza
equivalenti.
Ho dubbi abbastanza equivalenti. Io ottavi ho, sempre pensando in ottica playoff, quindi chiedo scusa, ora hai... agli ottimi Sacramento Kings, io rimango ottimi veramente, che sono i miei nonni, okay. Io i Lakers, io
gli ok.
Ragazzi, io non riesco a vedere sto LeBron James qua e non metterli almeno, dirgli, oh, c'è l'1% che se hai dito quello di primo, questi qua escono fuori. Io non riesco a non pensarlo nella mia testa.
No.
James, guardate che sta facendo disastro.
Sì, che è una cosa in
gennaio 35-9-8, 52% dal campo.
Incredibile, ed è assurdo.
E sta giocando bene.
Ed è assurdo che ci siamo talmente tanto abituati alla sua grandezza che sta cosa qua non ci fa specie. Ma sto tizio ha praticamente 40 anni quasi, ragazzi. Ma com'è possibile faccia ste cose ancora? Vabbè.
Gennaio, siamo quasi a 9 liberi a notte. Cioè guarda, si vede che sta proprio bene.
Sì.
Cioè, l'anno scorso vedevi che... quest'anno qua LeBron James sta bene, secondo me lui proprio ci crede quest'anno qua. Io non vedo perché non dovrebbero spingere per una trade seria e non per, con tutto il rispetto, non è già proprio anche su Twitter.
Con Rui Hachimura, dai, apriamo una parete, scusami, allora, fermi tutti. I miei Lakers sono i primi del pantano, quindi io ce li ho tra ancora a voglia, tanto qua i numeri sono, vendete quello che vogliono, cioè... Phoenix, Clippers come play-in.
No, io li ho ultimissimo delle pretende.
Io ce l'ho primi del pantano, quindi siamo lì praticamente. Ah no, siamo ancora nelle pretender tu. Madonna mia.
Ma per me, per me.
Ok, vabbè, poi io ho Sacramento. Sacramento difendono male, quindi non funzioneranno, però devo metterli, devo un attimino dargli un po' di fiore, visto quello che stanno facendo. Poi ho Dallas, poi ho Utah e poi ho i Lakers che arrivano in pantano. E allora... Cioè, no, guarda, non mi va neanche di dire grandi cose. Cioè, LeBron è incredibile. È incredibile l'aggettivo più abusato nel mondo del commento sportivo. Ma lui è veramente incredibile. Quando Anthony Davis era sano, era praticamente nella conversazione MVP. Tornerà? Sì, tornerà allo stesso modo. Spero di sì per il mio fantabasket, ma non ne sono troppo sicuro. Westbrook è lo stesso, sta girando bene. Sì, vincerà forse il sesto uomo dell'anno perché l'NBA è un po' un circo. Però non... Cioè, è sempre lo stesso, prende un'azione su 5, ancora adesso è un isolamento con cui crea 0.8 punti per possesso ed è nel 35esimo percentile. Quindi un'azione su 5 da buttare nell'umido Westbrook. Purtroppo questa cosa continua. Un protagonista del famoso possesso, per citare René Ferretti, a cazzo di cane. Non si può costruire qualcosa che si vince quando c'è uno che quando ha la palla una volta su 5 fa una cosa a cazzo di cane. Bisogna finirla questa storia qua. Quindi sono d'accordo con te. Date via qualunque pick dell'universo finché avete... Non è stato discorso di LeBron, finché abbiamo LeBron bisogna fargli favore. No, sto LeBron qua ti trascina su...
Sto LeBron qua è ancora un top 10 della
Messa. Quindi sfruttalo, maledizio. Non fallo solo per cortesia, perché è LeBron.
Però ho capito, cioè... che se hai LeBron e AD, quelli di là diventano, cioè hai due top 10-12 della Lega. E era a quel punto lì, ragazzi, sto qua possono uscire. Non lo so. Sono una squadra che bene o male difende in maniera ordinata, e con AD sono tranquillamente una difesa top 10 davanti a sto qua. Non lo so. Secondo me, comunque, una cosa curiosa, e lo vedi anche, proprio si vede dalle gare. Le lineup Russ e LeBron funzionano. Cioè, per capirci, senza shooting luck in stagione, le lineup Russ e LeBron, cioè il two-man lineup, hanno un net rating di più 8.4. Cioè prendono il 46% dei tiri al ferro quelle lineup, li mettono col 72%. C'è tanto valore nella rim pressure. Questa qua è una squadra che mette tanta rim pressure con i suoi migliori uomini. Quindi non lo so, io non riesco veramente a levarmi dall'idea che... Cioè,
se la cosa gira bene possono essere
se AD è sano, LeBron quest'anno qua se la sente, cioè è palese che se la senta, cioè LeBron quest'anno qua se continua l'NBA, non lo so, però voglio dire, è palese che se la senta. Se AD è sano, ragazzi,
non lo so, io ho messo in pantano perché a parte LeBron tutto è un dubbio e
quindi nel play sicuro tu hai cosa adesso? Hai Sacramento?
Io ho Sacramento nei play sicuro, sì. O Sacramento.
Io ce l'ho nona Sacramento. Scusate, so che con buona probabilità avranno il vantaggio campo primo turno dei playoff. Solo che veramente ritengo che sia una squadra da regular season, proprio quelle.
No, ma assolutamente, assolutamente. Cose belle, sono top 5 per numeri di passaggi fatti e per chilometri percorsi a gara. Pensa un po', vuol dire che muovono palla e muovono uomini. Questa è una cosa bella ed efficiente. Buonissima stagione, sono terzi. Tornano ai playoff, secondo me, spezzano la maledizione, però ancora una volta, bene, bravi, siamo arrivati ai playoff, come abbiamo fatto a perdere 10-3, per citare di nuovo Aldo, Giovanni e Giacomo, cioè, Fox in difesa non mi fido, Sabonis in difesa non mi fido, Herter in difesa mi fidacchio, ma non tanto. I regular sono sono bottom 5 per defensive rating. Cosa pensi che accadrà ai playoff? Che magicamente si scoprono migliori? No. Uno stile di gioco così non so quanto si potrà applicare. Se ai playoff gli avversari giocano sui tuoi difetti, tra Fox, Sabonis e la difesa, ne abbiamo una quantità di difetti tra cui scegliere infinita. Però sono comunque terzi. Allora sì, sono squadra da regular, per l'amor di Dio, però secondo me arriveranno ai playoff anche forse senza passare per il play-in, se continuano a questo ritmo.
Sicuro. Secondo me è abbastanza sicuro.
Poi cosa fanno i playoff? Non penso passeranno neanche il primo turno, però insomma sono contento loro, però ecco, non riesco a metterli sotto, proprio una questione di così, insomma.
No, chiaro, per me comunque l'altro discorso sui playoff, oltre alla difesa che dici tu, da playoff hanno 8 giocatori. Gli ultimi 3 della rotazione sono Trey Lyles, Monk e Mitchell. In tutto questo Lyles è rientrato in rotazione praticamente per stare col 50% da 3.
Lo aspettavo da una vita.
Sì. Non vorrei trovarli ai playoff, però nel senso sono di fatto uno starting 5 che gioca bene e basta. Perché Monk è, come vi ho fatto notare la partenza bomba, devo farvi notare che a gennaio tira col 34% dal campo, a dicembre tirava col 40% dal campo, 28 da 3. Cioè Monk sta giocando veramente male ultimamente, si vede, infatti meno minuti, meno tutto. Però anche Davion Mitchell, cioè ragazzi, ha tantissimi limiti. Non lo so. Secondo me hanno questa 5-man lineup che è bellissima da vedere, e tutto il resto attorno è molto così. Un discorso velocissimo su Sacramento, sullo stile in cui gioca, proprio la classica roba che vorrei aver visto io. Poi sulle altre 5 voliamo.
Sì.
Ne ha parlato Ben Taylor, non mi ricordo quando, ma questo qua è proprio la classica roba che avrei voluto dire io. Cioè, sembra che il prossimo passo per cercare di creare vantaggi di... Perché ovviamente gli attacchi di adesso si muovono molto più degli attacchi di una volta.
Certo.
E si basa molto di più sul portare blocchi e spostare il blocco costantemente. Una volta lo porti qua, una volta lo porti qua. E ovviamente, però, allo stesso tempo c'è stata una molta concentrazione dell'arbitraggio sul blocco in movimento. Mm-hmm. Quest'anno qua un po' di più. E sembra che l'ultima barriera del fregare gli arbitri sia il 10. E cioè lui dice giustamente che Sabonis ha questa cosa, come gioca il dribble and off Sabonis, fondamentalmente lui riesce ad angolare il corpo in determinate maniere che praticamente fanno guadagnare all'attaccante quei 20 cm in più, quelle cose. Quindi in realtà questa cosa qua non ci avevo mai pensato, però sì, fondamentalmente sul 10 fischiano molte meno delle cose che fischiano per il blocco in movimento.
Perché non sono neanche capaci a leggerlo allo stesso modo visivamente, no? Non è un giocatore deve stare fermo. Nel 10 ti puoi muovere prima e dopo il blocco, ma il tempo liminale è minuscolo, quindi sì, è chiaro che fai il 10 e nel mentre... Ah, ma stavo allungando la palla al mio compagno, nel mentre l'ho tenuto l'altro dietro. Mm-hmm. Si presta, mm-hmm. Certo, si presta.
Mm-hmm. Quindi capito, questa roba qua, bellissimo punto se mi ha fatto Taylor.
Sì.
Allora andiamo avanti, le ultime 5, sono 6 addirittura, dobbiamo volare.
Allora, una frase a testa, fermo restando che io ne abbiamo fatte 8 nella mia classifica, la mia nonna è Utah.
Io ce l'ho decima, Utah.
Ok, quindi siamo
Pantano per me.
Io la mia è la penultima dei playoff.
Vai. Dico la mia frase, Lauri Markkanen All-Star... non ci sono dubbi, mm-hmm. Per me è uno star, punto. Kessler ormai doppio 24 minuti, se devo trovare un difetto che va su molle perché ha paura di tirare i liberi, perché li tira col 55%, ma mi sta piacendo tantissimo.
Sì, non a caso Markkanen e Kessler gli unici due intoccabili secondo il front office. La mia frase è: voglio capire che cosa fanno in questa trade deadline, fermo restando che secondo me non sarebbe un errore muoversi, cioè non sarebbe stupido non farsi abbagliare da questa stagione ma continuare il movimento. Stupito ai miglioramenti di Jordan Clarkson come giocatore a tutto tondo, Vanderbilt energia pura, sembra Naji Marshall di New Orleans, sono top 10 come assist di squadra, 11esimi per percentuale da 3. Mi piace l'idea di John Collins, anche se temo cozzi posizionalmente con Markkanen, ma perché lo comprerebbero a pochissimo. Però non so,
esatto,
dove vai.
Lo comprerebbero solo per quello.
Però non ti serve. Il mio punto è, la mia frase vera è, Utah si trova già nello stadio 2, cioè middle of the pack. Se ti ricordi, nella Remember ho fatto la mia descrizione dei vari stadi di passaggio. Come si esce dallo stadio 2, middle of the pack, allo stadio 3, playoff sicuri, serve o una trade, secondo la mia teoria personale, o lo sviluppo di giocatori di contorno, non delle stelle. qua manca un po', cioè chi sviluppiamo di contorno? Beasley è lo stesso, Conley ormai è quello, come facciamo? Quindi tanto vale andare di trade, ma si ritrovano paradossalmente troppo forti per quello che volevano essere, e quindi possono fare una trade per andare più forti, che non sarà sufficiente, o una trade per andare più giù, che smonterà un po' il loro percorso. Non lo so, li metto 9, arriveranno ai play-in, tutto quello che arriva in più è... va bene, vediamo come escono già da questa trade deadline, perché non è sicuro.
Sì, boh, non lo so, vediamo. Infatti io direi che secondo me non sono così lontani da fare il tanking, questi qua sono tre partite lontane da Toronto, che sono sesti.
Proprio...
Quindi, Conley, Beasley, Clarkson, Olynyk, Nikhil Alexander-Walker, tutti quanti sono o non garantiti o team option o non saranno sotto contratto l'anno prossimo. Quindi voglio dire, secondo me questi qua venderanno. Vediamo, undicesimi io Minnesota.
Allora, anch'io, io ho una piccola parentesi estranea al ruolo, perché sarebbero i miei numeri 10, ma in realtà 10 c'ho i Lakers, che è Oklahoma, che è la squadra che abita il mio tier, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, nel senso che non dovrebbero essere lì, però stanno giocando da Dio quest'anno, sono delle ammazzagrandi, sono sbilanciatissimi, hanno Shai che è un all-star, e poi hanno giocatori...
No, è più di un all-star.
Sì, è un all-NBA, scusami, volevo dire, hanno giocatori di contorno che sono specializzatissimi e bravissimi, tipo, che ne so, Dort... Poi hanno dei rookie utilissimi, poi hanno Giddy che sta capendo chi è, adesso attacca, io non riesco a capirli sta squadra qua, ma mi piacciono tanto. Quindi non so dove metterli, cioè non sarei stupito se arrivassero decimi, facessero il play-in, non sarei stupito azzeccassero una buona gara contro una grande un po' malandata magari, non sarei stupito arrivassero terzultimi, perché da qui in poi cambia la cosa, non lo so, quindi l'ho messi proprio nel mezzo perché non sapevo cosa fare.
Io su Oklahoma li ho tredicesimi,
sì, ci sta.
Due cose, mi piace moltissimo la loro difesa, mi piace questa cosa che ruotano molto, hanno molti corpi davanti al ferro, mi piace tanto, si parano tanto, mi piacciono le lineup con Kenrich Williams da 5. L'ultima cosa, Jalen Williams è veramente Gesù Cristo, cioè è veramente forte Jalen Williams, è veramente 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 fare bene un sacco di cose. Comunque, e penso anche che questa squadra migliorerà molto facilmente in futuro, perché semplicemente tagliando minuti di giocatori non NBA, perché hanno diversi giocatori non NBA in campo, quindi secondo me queste qua, quando decidono tra virgolette di fare sul serio, secondo me aspettatevi che un anno buttano dentro in rotazione 2-3 veterani e passano ad essere una squadra da 50 vittorie, cioè quello lì sarà il salto che faranno. Se non c'è nient'altro, Minnesota undicesimi.
Minnesota anche per me undicesimi.
Ok, boh, non capisco nulla. Squadra che mi confonde più della Lega. se devo... veramente. Se devo trovare una silver lining... Vabbè, dico molto velocemente, però molto velocemente, ma... Mi piace che stiano facendo fare la transizione ad Anthony Edwards a portatore totale. Dillo non ha mai avuto un usage rate così basso in carriera e secondo me sta avendo anche la sua migliore stagione al tiro. In generale, 47-38-87. Però... non lo so, secondo me si vede molto la differenza dall'anno scorso senza Beasley e con Gobert, non so come spiegare. Rimangono una squadra che corre, che punta molto a rubare a pallone agli altri, ma allo stesso tempo crea meno spazio sul perimetro, crea meno spazi dove i giocatori possano tagliare, non crea triple aperte praticamente. Se devo trovare una silver lining, la trovo principalmente nei miglioramenti a passetti, ma pur sempre fatti da Anthony Edwards a livello di scoring principalmente, ormai siamo a 32-8-6% possessi, e dei miglioramenti di Jalen Daniels nel mettere palla a terra, attaccare il ferro o semplicemente leggere i backdoor quando non c'è Gobert in campo. Questo.
La mia frase è: bisogna che si giochi con un po' di dignità, per citare il famoso time out di Pianeggiani. Credevo molto in Coach Finch, non sta funzionando. Credevo nel fatto che, nonostante la Terry Gobert fosse stata una follia nei termini del prezzo pagato, potrebbe esserci stato un minimo di silver lining per la regola, almeno non mi sembra niente. La mia frase è: mi fa strano, che ho l'impressione che i giocatori che hanno più cuore e anche un po' testa in questa squadra qua siano McDaniels e Kyle Anderson, che sono i due a cui io affiderei veramente la mia fiducia in questa strada qua. Edwards sta migliorando, ma continua a prendere 4 tiri su 10 da 3 che converte al meno del 35%, e prende 4 pull up da 3 e mezzo a gara coverti al 29%. Santo Dio, vai dentro, basta, fine. Dodicesima, per me tredicesima Portland, perché così Portland anche per me. In francese si dice mi-coton mi-laine, mezzo cotone e mezza lana, come cantava Alizé in Lolita, cioè né carne né pesce.
Mamma mia, Alizé in Lolita,
cioè, siamo un podcast di cultura comunque.
sì.
Allora, sono top 10 per triple prese segnate e percentuale di squadra, però oltre a Lillard, Simmons e Grant c'è poco altro. Nurkic è mixed feelings, vale, ma vale meno di quanto spera, e secondo me è chiaramente fuori dal ha piccato prima dell'infortunio, ma non ci siamo più. Josh Hart sta facendo una fatica della madonna, gioca fuori posizione, non riesce a essere incisivo come un giocatore che io amo, ma non riesce a essere come allora. Sharp è...
non riesco ad immaginare una cantante più francese di questa qua. Ha proprio lineamenti da proprio francese.
Sì,
proprio.
Vabbè, sì, perché proprio francese. Secondo te perché io ecco, perché io sono vittima del fascino francese.
No, ma non parlo, io dico che è francese. Non sto dicendo, non faccio come dico, che è francese, non dico niente. Poi ognuno interpreti come cazzo vuole.
Tra l'altro, quello che avevo, visto che abbiamo un sacco di tempo, divaghiamo. Alize l'ha creata Mylène Farmer, che è la Madonna francese, tra virgolette, ok? Che se tu vai a vederla, anche lei è una faccia completamente da francese. E Mylène Farmer è stata la Alize prima di Alize. Poi lei iniziava a invecchiare e lei ha preso sta ragazzina e l'ha clonata praticamente. Ha creato il personaggio uguale. E infatti quando in Moalolità Alize canta la frase con cui ho iniziato l'intervento, Mi coton Mylène, cioè mezzo cotone, mezza lana, Mylène, mezza lana, possa essere interpretato come Mylène, come il nome di Mylène Farmer. Abbiamo chiuso, grazie.
Gli easter eggs su Moalolità, per favore, no. Torniamo, allora, stiamo parlando di Portland, sì. Allora, dai.
E niente, ecco. Più o meno Big Three e poi aiuto, e non so dove vanno sti qua, e hanno ancora dichiarato che vogliono costruire una contender intorno basta. A Lillard.
Questa cosa qua ha scritto una roba bellissima, mi pare Josh Eberly su Twitter. Ha detto Dame and Portland staying together for the kids. I respect it. Cioè effettivamente è la classica coppia che si dovrebbe separarsi o divorziare, però stanno insieme per i bambini. Cioè è effettivamente così. E io mi ero detto piacevolmente sorpreso all'inizio stagione, se vi ricordate, ma non posso dirmi sorpreso ora. Cioè io mi aspettavo esattamente questa roba qua all'inizio stagione, e insomma, se ricordi, ne abbiamo anche discusso, perché insomma, mi ricordo di aver avuto diversi tifosi Portland, mi avevano detto, ma secondo me sei un po' troppo duro. Io dico, ma sì, non lo so. Non hanno alibi infortuni, eccetto 10 gare di Dame e una quindicina di Winslow. E non puoi appellarti, direi, all'assenza di Winslow. Per se si pensa a Gary Payton Jr., secondo, sapevi già che sarebbe stato così. Se quando, cioè, è arrivato, si è operato, quello sai che è così. Cioè, nel senso... 7 in attacco e 23 in difesa, e devo dirti che a vederli mi sembrano peggiori in entrambe le cose. Ma effettivamente stanno tirando bene, anche personaggi non sospettabili stanno tirando bene da 3, tipo il 43% di Grant su 6 tiri a partita, non me l'aspettavo, 39% di Nurkic, non me l'aspettavo, per quanto su 2 qualcosa. E la loro scialuppa di salvataggio rimane quanto riescono ad andare lunetta Lillard e Grant. E per inciso, Lillard, non chiedetemi perché, ma credo abbia il fischio top 3 fischi favorevoli della Lega. Una cosa incredibile. Non so come faccia Lillard ad andare lunetta 9 volte.
Sì, continua ad avere un bel gioca. Po' di trattamento di favore. Sì.
Lillard è incredibile. Se avessero altre. Non so, LeBron col fischio di Lillard tira 12 liberi a partita. Ora, adesso ancora. Vabbè, comunque, a me i minuti in cui ci sono dentro due riserve fanno proprio male agli occhi. Cioè, anche bastano due, tre titolari e due mi fanno già male agli occhi. E mi stanno piacendo più senza Nurkic che con Nurkic. In generale, io ho poco da dire, se non che Simmons ha tutta la mia attenzione. Cioè, Anfernee Simmons è veramente... veramente lui mi piace veramente tanto, però non è complementare con Dame, secondo
no,
me.
No, ma è lo stesso problema con McCollum, ma è su McCollum più giovane come concetto, sì, quindi non so.
Sì, secondo me è meglio potenzialmente di McCollum, sì, però sì, quello che dici è...
Il concetto è lo stesso, cioè...
Sì, l'attaccamento a Lillard li sta distruggendo, basta.
San Antonio Houston, le ultime due.
Io San Antonio 14, Houston.
Anch'io, 15. Ma vuol dire poco. San Antonio, la mia frase è: vediamo cosa resta dopo la trade deadline, perché Richardson sembra interessato, Poeltl, tutto il mondo lo vuole, vediamo cosa accadrà. Non ho altre frasi, tanto in ottica playoff ne dimentichiamo, siamo nel Wemba tanka totale, vediamo cosa accadrà. Houston, stagione brutta, ciao, questa è la mia frase.
Allora, San Antonio, io no, Keldon Jones.
Sì,
Johnson. Più lo guardo giocare, più penso che una squadra funzionale sarebbe un gran bel pezzo, un ottimo terzo. È tornato a mettere palla a terra, a gennaio siamo 7 liberi di media partita in 31 minuti. Il problema è che non ha self-creation. C'è sta statistica bellissima, tira 37% le triple in catch and shoot, 24% quelle fatte dal palleggio. Sì, sulla stagione, e torna tutto quando devi giocare, e se ne sta prendendo tante dal palleggio, questo è il problema, perché non c'è nessuno che gliele possa creare, quindi, però Jones, cioè Keldon Johnson secondo me è... A me piace, continua a piacere tanto. Altra cosa, ho sentito qualcuno che criticava i numeri al ferro di Poeltl, dice che ha meno difesa al ferro. Secondo me, montagna di merda fumante, queste cose qua. Poeltl rimane uno dei migliori protettori del ferro della Lega, appunto. Houston Rockets, mi fanno male gli occhi. Mm-hmm. Guardarli giocare. Mi fa male gli... Smettetela di fare i paragoni tra le cifre di Jalen Green e Booker al secondo anno. Per favore, lo chiedo a tutti. Chiedo questa cosa a tutti. Non perché io penso, io continuo a dirlo, per me Green può vincere il titolo di miglior scorer della Lega un giorno. Avrà cifre
sì,
migliori di Booker.
Il peso specifico non è proprio lo stesso, ecco.
Ma no, no, ma non è quello. È che Green non capisce quello che succede in campo. Non capisce. E quando non ha la palla in campo, Green... sarebbe meglio se non fosse in campo. che non è proprio Booker. E quando vedo giocatori, è come dire, prendiamo le cifre di, guardate le cifre di Jarrett Jack e di Stephen Curry al secondo anno. Cioè, va bene, potrebbero anche essere simili, non lo so, ma uno era, uno quando aveva la palla in campo lo volevi uccidere, l'altro quando non ha la palla in mano, l'altro quando ha la palla in mano ti cioè, è il miglior giocatore della storia del gioco senza palla in mano. Quindi voglio dire, senza contare la difesa, senza contare tutte queste cose qua, ma il livello di... Vabbè, basta. Cioè, veramente, non fatelo più, per favore. E io credo che Jalen Green vincerà il titolo di scorer un giorno. Green sarà un All-NBA un giorno. Non serve che fate queste cose qua per... Se no, a questo punto, paragonatemi le cifre di Jokic a quelle di... ne so, del primo anno di Jokic e Tari Eason, per dire un altro di... sono giocatori diversi, chiaro, non c'entrano niente.
Va bene, siamo arrivati alla fine.
Aspetta, una cosa,
no, non siamo arrivati alla
solo.
Fine,
no, dico no, perché Sengun sta giocando molto
sì,
bene.
Ah sì, scusami, è vero.
Sengun, perché ha una varietà di finishing nella parte alta del corpo che è folle. Per capirci, sta tirando 54% in zona floater e prende il 45% dei suoi tiri da lì, non è small samples, è un maestro, sto qua diventa uno star. Quasi, non ti dico, con buona probabilità diventa uno star. Non vedo molto universo che diventa uno da meno di 20 più 10 più 7. E onestamente, l'altro che mi piace molto è Tari Eason. Mm-hmm. Tari Eason in transizione, top 3 giocatori devastanti della Lega, per quanto mi riguarda, ma è nel contesto più disfunzionale possibile per lui.
Per tante
questo qua è un sistema dove deve fare poco nulla alla Milwaukee, Philadelphia. Secondo me avrebbe minuti già adesso e farebbe bene in quei minuti. Dovrebbe fare meno, classico giocatore che dovrebbe fare meno, dovrebbero dirgli tu fai queste due cose qua, le
fai però bene. Per fare una cosa serve un humus intorno che sia fertile,
sarebbe un playmaker.
Famoso discorso che fare un rebuilding senza un playmaker serio
è come andare a cagare senza abbassarsi i pantaloni.
Io non posso fare altro che ringraziare il mio co-conduttore e copilotante. Grazie mille.
Figurati, Andrea, è un piacere mio. Grazie a te.
Signore e signori, buona NBA a tutti.
Buona NBA a tutti. Ricordatevi, tirate
giù
i pantaloni, poi il resto. Buona NBA, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera, Andre. Buonasera a tutti.
Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's
go! Let's go! Let's go! Let's go!
Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go